vogliamo dire.
Approfittare ancora di questo tempo per un ulteriore approccio al libro di Ezechiele. Dovremo leggere i capitoli 45 e 46, quindi ancora non completiamo il cammino, ne avremo per almeno un altro dei nostri incontri. E stasera vediamo di accelerare un poco il lavoro, poi ci sarà la benedizione delle candele. Quello che è necessario comunque faremo. Stiamo leggendo questa ultima sezione del ultima sezione del nostro libro, dal capitolo 40. Quando 25 anni dopo il momento in cui Ezechiele è stato condotto in esilio a Babilonia e 20 anni dopo la sua visione della gloria, quando è ancora Gerusalemme è città libera, capitale del piccolo regno di Giuda, la minaccia è incombente, il tempio comunque è in attività, ed ecco di lì a breve l'intervento drastico e definitivo di Nabucodonosor, che col suo esercito spazza via ogni cosa, e quindi l'esilio. Ormai sono tanti anni che la popolazione è deportata, il territorio devastato, il tempio è disattivato, profanato, devastato, e dunque Ezechiele vede dall'inizio del capitolo 40, Ezechiele vede come la gloria ritorna. Ne parlavamo la volta scorsa, quindi utile che mi disperda ancora nelle riflessioni di carattere introduttivo. Abbiamo letto il testo, che è un testo un poco come dire, così gradevole dal punto di vista letterario, ma è il testo che corrisponde al linguaggio di un esponente della categoria sacerdotale come Ezechiele, che riconosce nel Tempio il valore di un sacramento che consacra il valore del rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo, e dunque è il sacramento della presenza del Signore nella storia di Israele. Ma ormai, vedete, come già abbiamo constatato, per Ezechiele il sacramento ha il valore di un segno ricapitolativo di quello che è lo svolgimento della storia universale, che per l'appunto è visitata da Dio e condotta lungo gli itinerari del dramma, del dolore, della sconfitta, del fallimento, ma condotta in maniera inconfondibile, irrevocabile all'instaurazione di quel disegno di comunione che ricompone l'ordine dell'esistenza umana in corrispondenza all'intenzione originaria del Dio vivente, la sua gloria, la sua volontà d'amore. Questo vale per Israele, questo ormai vale, ed ecco il linguaggio che è così rigoroso, preciso, schematico, un'architettura studiata con tutti gli elementi della geometria, e d'altra parte è appunto il linguaggio che attraverso questo schematismo così rigoroso vale come affaccio su un orizzonte ecumenico. È la storia dell'umanità che viene tutta ricomposta in corrispondenza a quel percorso esemplare paradigmatico che per l'appunto acquista un valore sacramentale, un segno di riferimento a quel percorso che ha riguardato direttamente il popolo di Israele, il popolo dell'Alleanza, quel che è avvenuto per Israele nella prospettiva di questo cammino di ritorno, di conversione, di riconciliazione, di ricomposizione dell'ordine secondo l'intenzione di Dio. È dunque il criterio in base al quale si tratta di interpretare lo svolgimento della storia universale. Ecco, ci siamo. La gloria. Ricordate la descrizione del Tempio nei primi capitoli di questa sezione, nel capitolo 43 che leggevamo la settimana scorsa, la gloria ritorna. Entra, abita, dimora, prende posizione. Ed ecco come Ezechiele ha collocato al suo posto quello che è il riferimento che conferma il valore insostituibile del culto celebrato dagli addetti alla celebrazione dei sacrifici, cioè l'altare, ne parlavamo la volta scorsa, il sacramento per antonomasia, laddove la presenza prende dimora, lì è attivato quel rapporto di relazione con il santo, con il sacro, con il Dio vivente, che per l'appunto ritorna puntualmente come motivo di benedizione per il popolo e adesso in quella prospettiva che abbiamo ormai preso in considerazione è davvero quell'altare lo strumento serve a celebrare il valore di una rivelazione della gloria di Dio nella storia umana che è sorgente di benedizione inesauribile, e cioè sorgente di quella corrente di vita che nella gratuità dell'amore conduce l'umanità, per quanto derelitta essa sia e condizionata dall'impatto con la morte, eppure conduce la storia dell'umanità alla sorgente della vita, è il cammino della conversione alla vita. E ne parleremo ancora quando la volta prossima, se così sarà possibile, leggeremo il capitolo 47, ma questa visione di una storia umana che si configura come conversione alla pienezza della vita in una obbedienza all'iniziativa di Dio che è più forte della morte. Di questo già Ezechiele ci parlava nelle sue visioni che leggevamo nei capitoli 34, 35, 36, 37, ricordate le ossa che riprendono la fisionomia della vita. Capitolo 45, ecco. Adesso vedete, il nostro Ezechiele descrive qui ancora nelle pagine seguenti come sarà distribuito il territorio, anche in questo caso la sua descrizione è molto schematica, propriamente geometrica. Ma questa descrizione del territorio, anche in questo caso emblematica, è come dire che tutta la scena del mondo è ricomposta in obbedienza a quella che è la centralità in base alla quale tutto deve essere interpretato. La centralità è data dal santuario, la presenza del santo, lì dove la gloria si manifesta come sorgente inesauribile di vita gratuita, secondo l'intenzione originale del creatore, e l'altare, la celebrazione dei sacrifici, dunque la funzione sacerdotale, tutto questo è al servizio dell'altare, al servizio della gloria, per la benedizione. Leggo dal versetto 1 al versetto 6. un primo paragrafo. Quando voi spartirete a sorte la regione, ecco, adesso la terra sarà suddivisa. Ricordate che questo avvenne a suo tempo quando le tribù entrarono nella terra di Israele, quel che leggevamo anni fa nel libro di Giosuè, tutta la terra è ripartita in maniera tale che ogni tribù sia collocata nel proprio spazio, e all'interno di ogni tribù poi la ripartizione dei terreni in modo tale che ogni famiglia sia in grado di lavorare la propria porzione di terra. Ed ecco, quando voi spartirete a sorte la regione in eredità, preleverete dal territorio in offerta al Signore una porzione sacra, lunga 25.000 cubiti e larga 20.000. Vedete adesso qui una striscia. 25.000 cubiti, e che sarebbero poi 12 chilometri e mezzo, ecco, più o meno così, e larga 20.000, una fascia, 25.000, 20.000, una striscia, un rettangolo. Attenzione, perché adesso in realtà c'è un'ulteriore fetta di 5.000 cubiti, per cui il rettangolo diventa un quadrato. È un quadrato, questa misura quadrangolare sappiamo che sta molto a cuore al nostro Ezechiele, ma è una misura emblematica, perché ciò che è quadrangolare ha a che fare poi con un affaccio su un orizzonte cosmico. Il cosmo è quadrangolare, le quattro dimensioni, le quattro componenti, i quattro punti cardinali, e dunque questo è un grande quadrato, 25.000 cubiti per lato, ma all'interno di questo grande quadrato ci sono quei 500 cubiti che costituiscono il recinto, che definiscono il recinto del santuario. È una proiezione di quella presenza, il santuario come sacramento della gloria, come segno della presenza che è attiva, che è operosa, che è efficace, che è sorgente di benedizione. Ed ecco, di quadrato in quadrato, qui è tutto il territorio che viene man mano coinvolto in obbedienza a quello che già Ezechiele ha contemplato come l'effetto primario della gloria, prodotto dalla gloria che ritorna. E dunque leggiamo ancora, e così subito ci intendiamo. Essa sarà santa per tutta la sua estensione. Dunque è la santità che si diffonde, ma la santità è la prerogativa della vita, è la sorgente della vita. Il santo è il protagonista della vita nella gratuità della sua iniziativa, una volontà di comunione, di relazione, di coinvolgimento inesauribile. E quindi dice: di essa sarà per il santuario un quadrato di 500 cubiti per 500, con una zona libera all'intorno di 50 cubiti, c'è una specie di marciapiede esterno, e in quella superficie misurerai un tratto di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza, dove sarà il santuario, il santo dei santi. Esso sarà la parte sacra del paese, sarà per i sacerdoti, ministri del santuario che si avvicinano per servire il Signore. Dunque 500 cubiti, ma poi sono 25.000 cubiti di lunghezza, 10.000 di larghezza, e quello è il territorio abitato dai sacerdoti, ministri del santuario, che si avvicinano per servire il Signore. Questo luogo servirà per le loro case come luogo sacro per il santuario. Uno spazio di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza sarà il possesso dei leviti, che servono nel Tempio. Ne parlavamo la volta scorsa di questi leviti, con le città dove abitare, anche qui dunque 25.000 cubiti per 10.000, allora vedete che il quadrato si sta componendo, e come possesso poi della città assegnerete un tratto di 5.000 cubiti, ecco, Allora 5.000 cubiti di larghezza per 25.000 di lunghezza, vedete adesso il quadrato è completo. 10.000 cubiti di larghezza per i leviti, 10.000 per i sacerdoti, all'interno di questa striscia il quadrato che descrive la presenza del santuario, così come Ezechiele ce ne parlava nelle pagine precedenti, e quindi c'è ancora un'ulteriore striscia di larghezza di 5.000 cubiti, ecco, ci siamo. E in questo ulteriore tratto di 5.000 cubiti di larghezza per 25.000 di lunghezza, parallelo alla parte segnata al santuario, apparterà tutta la gente di Israele, tutta la gente di Israele, proprietà di tutto Israele, che sarebbe poi come dire la città, sarebbe come dire Gerusalemme, Gerusalemme ridotta a una striscia. Questa è la porzione sacra, quella che lui chiama la porzione sacra, Terumah Kodesh, la porzione sacra. E vedete, è una porzione sacra nel senso che è recintata, come allora quel recinto di cui parlavamo la volta scorsa, di 500 cubiti per lato, ma è la porzione sacra nel senso di un riferimento dotato di una fecondità espansiva, esplosiva, dilagante, coinvolgente, una proiezione sull'universo intero. Di seguito, allora, versetti 7 e 8, adesso entra in scena un personaggio che lui chiama il principe, che quello che nella storia della salvezza è stato il sovrano, la figura regale dal tempo di Samuele, Saul, Davide, Salomone in poi. Ma lui non parla più di un re, parla di un principe che viene descritto da lui come il guardiano di questo quadrilatero. E infatti a questo personaggio vengono assegnate le due strisce di territorio che stanno a oriente e a occidente del quadrato che abbiamo descritto, andando verso oriente e quindi verso poi la valle dell'Arabà, o andando verso occidente, quindi verso il mare Mediterraneo. E al principe sarà assegnato un possesso di qua e di là della parte sacra del territorio della città, al fianco della parte sacra e al fianco del territorio della città, occidente fino all'estremità occidentale, cioè il mare, e a oriente sino ai confini orientali, per una lunghezza uguale a ognuna delle parti del confine, dal confine occidentale sino a quello orientale. Questa sarà la sua terra. Ma perché tutto questo? Perché, vedete, questa sarà la sua terra, il suo possesso in Israele, e così i miei principi non opprimeranno il mio popolo, ma lasceranno la terra alla gente di Israele, alle sue tribù. Dunque, questo principe non ha interessi propri, non è sovrano nel senso classico per cui organizza tutta una amministrazione del territorio per cui preleva le tasse e poi il comandante di un esercito e poi è l'amministratore di tutte le relazioni interne all'impianto sociale. Non ha interessi propri, ha una pura funzione di servizio. Gli è assegnata questa striscia di terra a oriente e a occidente, direttamente connessa con il grande quadrilatero, la porzione sacra, una funzione di controllo, di sorveglianza, diventa una presenza strumentale, come adesso constateremo, proprio per mediare la relazione di tutto il popolo con quel che avviene nel santuario, cioè la celebrazione del culto. Non ha niente da pretendere, perché gli è assegnato questo territorio proprio per dargli modo di svolgere le sue funzioni gratuitamente. E allora, dal versetto 9 al versetto 12, adesso c'è, vedete, un'aggiunta a conferma di quello che vi ho appena detto. Dice il Signore Dio: basta, principi di Israele, basta con le violenze e le rapine. Dunque, di questo non si deve più dare nessuna occasione. Quello che invece la storia pregressa ha dimostrato in tanti modi: processi di decadenza, di corruzione, di sopraffazione, di prepotenza, una sovranità inquinata. E dice: basta, questo è un oracolo, principi di Israele, basta con le violenze e le rapine, agite secondo il diritto e la giustizia, eliminate le vostre estorsioni dal mio popolo. Vedete, non ci sarà nessun riconoscimento di autorità al principe per quanto riguarda il dominio sul popolo o la pretesa di prelevare un gettito fiscale secondo i suoi interessi, secondo le sue decisioni. Basta, dice, parola del Signore Dio: abbiate bilance giuste, efa giusta, bat giusto. Questo è un richiamo di ordine pratico ben comprensibile, perché l'unità di misura, ecco, se l'autorità gestisce questi strumenti, le bilance, truffando dall'alto della propria posizione di autorità il pubblico, ecco che è un dissesto sociale quello che ne viene fuori inevitabilmente. Ma no, bilance giuste, efa giusta, bat giusto. Efa e bat sono circa 45 chili, 45. Per le realtà solide, per i beni liquidi, bat è per il liquido, F è per il solido, peso equivalente. E allora leggiamo ancora: l'efa e il bat saranno della medesima misura, così che il bat e l'efa contengano un decimo del comer, che è 450 chi. La loro misura sarà in relazione al comer. Il ciclo sarà di 20 gere, questa è la moneta, il ciclo 20 gere, non so quanti grammi, vabbè, adesso interessa poco, basta vedere, nelle Bibbie in fondo ci sono degli specchietti che contengono indicazioni che ci aiutano a capire qual è il valore di questi termini. Il ciclo. 20 gere, 20 sicli, 25 sicli e 15 sicli saranno la vostra mina. La mina è una moneta di valore assai superiore. Comunque questa insistenza, vedete, è collegata col fatto che ormai si va incontro a una situazione nella quale coloro che governano l'ordine sociale devono obbedire all'ordine sociale, sono al servizio dell'ordine sociale, non sono in grado di approfittarne usando strumenti che solo loro possono aggiustare secondo i propri interessi. E allora il versetto 13: questa sarà l'offerta che voi preleverete. Dunque il tempio è in attività, il tempio, il santuario, l'altare. E dunque il principe, citato nei versetti precedenti, è il mediatore che raccoglie questi tributi che vengono messi a disposizione degli addetti che celebrano il culto sacrificale, perché c'è bisogno naturalmente del materiale adatto. Qui ne viene fuori adesso un'azienda nella quale la macellazione è un'attività industriale piuttosto imponente. Questa sarà l'offerta che voi preleverete. Un sesto di effa per ogni comer di frumento e un sesto di effa per ogni comer di orzo. Questa è un'offerta vegetale. Norma per l'olio che si misura con il bat e un decimo di bat per ogni cor. Dunque, un decimo di bat sono 4 litri e mezzo, insomma. 10 bat corrispondono a un comer. Perché 10 bat formano un comer? Dal gregge una pecora ogni 200, dai prati fertili di Israele. Questa sarà data per le oblazioni. Le oblazioni sono offerte vegetali. Il termine oblazione viene usato a questo scopo. Per gli olocausti la vittima viene totalmente bruciata. Per i sacrifici di comunione, sacrifici nei quali una porzione della vittima viene restituita agli offerenti che poi la consumano in un banchetto di comunione. In espiazione per loro, altra tipologia di sacrifici, su cui Ezechiele insiste, su cui in realtà nel corso della storia la liturgia che poi viene celebrata nel Tempio, ricostituito dopo l'esilio, l'attività sacrificale dedicata all'espiazione acquista una rilevanza particolarmente prestigiosa. Il grande momento dell'anno liturgico nell'antico Tempio è il giorno del Kippur, la grande purificazione, la grande espiazione. Il giorno 10 del mese di Tishri. E dunque vediamo cosa succede. Parola del Signore Dio: tutta la popolazione del paese sarà tenuta a questa offerta verso il principe di Israele. Vedete, non per il principe, ma perché il principe ha questo incarico, non ha una funzione di governo lui, è il funzionario al servizio del popolo per convogliare le offerte che sono presentate al Tempio per l'attività liturgica che in esso si svolge. E quindi a carico del principe saranno gli olocausti, le oblazioni, le libazioni nelle solennità, nei deviluni, nei sabati, in tutte le feste della gente di Israele. Egli provvederà per il sacrificio espiatorio, l'oblazione, l'olocausto e il sacrificio di comunione per l'espiazione della gente di Israele. Dunque, ecco, il principe non governa in virtù di una sua posizione di dominio, è lo strumento che è dotato di questa funzione mediatrice, per come tutto quello che viene dal popolo come offerta viene convogliato al funzionamento del culto. Vi dicevo che la funzione del principe si svolge in modo puramente gratuito, non ha niente di suo, anzi il principe è tenuto a garantire tutta la presenza dei materiali. Sono poi vittime vegetali e soprattutto vittime animali di cui viene operata l'immolazione nell'ambito del culto, per la celebrazione dei sacrifici. E allora qui il versetto 18 dice ancora. Adesso qui un richiamo alle feste del calendario e le norme relative, ma norme che in questo caso tengono conto non tanto del significato delle singole feste. Tradizionalmente le feste principali sono tre: Pasqua, Pentecoste, Sukkot, capanne. Feste di pellegrinaggio. Qui tra l'altro dei Pentecoste non si parla. E comunque con quei significati di ordine memoriale. La Pasqua è memoria della liberazione dall'Egitto, la Pentecoste è memoria del dono della legge, quando il popolo è accampato presso il Sinai, e dunque l'instaurazione dell'alleanza, le capanne memoria di quello che fu l'ingresso nella terra dopo la lunga peregrinazione attraverso il deserto, il passaggio dunque dal tempo degli accampamenti, capanne, al tempo invece dell'insediamento nel territorio, memoria. Ma di questo lui non parla. Quello che gli preme sempre è soltanto il fatto che in occasione di queste feste è attiva la, è più che mai vistosamente operosa la celebrazione dei sacrifici. Allora leggiamo, versetto 18. Dice il Signore Dio, il primo giorno del primo mese, e qui adesso è il Capodanno, che poi sarebbe in primavera, secondo questa organizzazione del tempo. Oggi il Capodanno per gli ebrei è in ottobre. Comunque, il primo giorno del primo mese prenderai un giovenco senza difetti e purificherai il santuario. Vedete l'insistenza sui sacrifici di espiazione, il bisogno di garantire la purità dell'ambiente, dunque la purità di coloro che operano nell'ambiente, la preoccupazione per i sacerdoti, come già abbiamo constatato, e dunque l'efficacia di tutte quelle procedure espiatorie che ritornano a vantaggio del popolo come garanzia di positiva promozione della vocazione alla vita, perché nella purità la vita può esprimersi nel suo valore positivo. L'impuro è ciò che è contrario alla vita. E allora qui dice un giovenco purificherà il santuario, il sacerdote prenderà il sangue della vittima per il peccato, lo metterà sugli stipiti del tempio, sui quattro angoli dello zoccolo dell'altare, sugli stipiti delle porte dell'atrio interno. Il sangue è lo strumento della purificazione per eccellenza. Lo stesso farà il set, di tutto questo si parla poi nel libro del Levitico e non solo, ma qui vedete Ezechiele nella sua visione apre queste prospettive. Lo stesso farà il sette del mese, dunque alla fine di quella settimana, per chi abbia peccato per errore o per ignoranza, e così purificherete il tempio. Dunque da Capodanno, primo del mese, al sette del mese. Vedete che in questo mese Nisan, il 14 del mese, poi c'è Pasqua, 14, e dunque la settimana di Pasqua, e quindi questa preparazione che per Ezechiele consiste eminentemente nel garantire la purità del contesto, la purità degli addetti, la purità di coloro che adesso sono direttamente coinvolti adesso qui c'è di mezzo la Pasqua, vi dicevo il ricordo della liberazione, qui è l'identità di Israele, ma è l'identità attraverso Israele che si prospetta come il segno della quel cammino di maturazione per cui gli uomini imparano a comprendere qual è la loro identità, che cosa vuol dire essere creature amate da Dio, cosa vuol dire essere ecco la Pasqua, essere messi in grado di liberamente rispondere all'iniziativa di Dio. Ma tutto questo, che è il valore teologico della Pasqua, per Ezechiele passa direttamente e quasi esclusivamente attraverso la celebrazione dei sacrifici. in quel giorno e nella settimana successiva. Il 14 del primo mese, ecco qui, Nissan 21, sarà per voi la Pasqua, festa di una settimana di giorni. Mangeranno pane azimo. In quel giorno il principe offrirà per sé e per tutto il popolo del paese un giovenco per il peccato. Nei sette giorni della festa offrirà in olocausto al Signore sette giovenchi e sette montoni. Olocausto. Sette giovenchi e sette montoni. Senza difetti in ognuno dei sette giorni e un capro in sacrificio per il peccato. Questo sacrificio espiatorio non manca mai, sempre con insistenza veramente martellante l'uso del sacrificio espiatorio, e questo capro che ogni giorno svolge questa funzione in oblazione, poi qui è un'oblazione vegetale, un'efa, si intende di farina, per giovenche, un'efa per montone, un hin di olio per ogni effa. Il 15 del settimo mese, adesso dopo Pasqua si passa alle capanne, di Pentecoste lui non parla. Il 15 del settimo mese, che sarebbe dunque inizio della festa delle capanne, che dura poi una settimana più un giorno, l'ottavo, farà per la festa come in quei sette giorni di Pasqua, per i sacrifici espiatori, per gli olocausti, l'oblazione e l'olio. Questo è quello che preme a Ezechiele, i sacrifici e i sacrifici espiatori. Nel contesto delle diverse scadenze liturgiche che hanno propriamente questo valore di ricordi circa gli interventi di Dio nella storia passata e nella relazione con il popolo, ma adesso queste scadenze liturgiche per Ezechiele hanno il valore di una proiezione sulla scena del mondo, su quello che è lo svolgimento della storia universale. Ecco come questa è storia di liberazione non solo per Israele, che fu tirato fuori dalla schiavitù che era fattiva in Egitto, ma per l'umanità che è ricondotta alla libertà di cui c'è bisogno per rispondere liberamente all'iniziativa gratuita di Dio. All'amore che viene da Dio si può rispondere solo nella libertà. E dunque, adesso, capitolo 46, dice il Signore. Il Signore Dio, il portico. Adesso l'attenzione ritorna al grande edificio. Il portico dell'atrio interno che guarda a oriente rimarrà chiuso nei sei giorni di lavoro. C'è una porta esterna a oriente che resta sempre chiusa, ormai lo sapevamo per quello che già ci è stato dato da leggere la settimana scorsa. C'è un recinto interno che contiene il cortile nel quale è presente l'altare dove si celebra il servizio, dove si muovono i sacerdoti. Ebbene, questa porta orientale, ci sono altre porte, settentrionale e meridionale, questa porta orientale resta chiusa per sei giorni di lavoro. Sarà aperto questo portico il sabato e nei giorni del novilunio. Il principe entrerà dal di fuori passando dal vestibolo del portico esterno e si fermerà presso lo stipite del portico. Il principe può in quei giorni, e solo in quelli, perché solo in quelli si apre questa porta, può affacciarsi. Lui si fermerà presso lo stipite del portico, mentre i sacerdoti offriranno sulla soglia del portico, poi uscirà e il portico non sarà chiuso fino al tramonto in quei giorni. Il principe può affacciarsi. Il popolo del paese si prostrerà nei sabati e nei giorni del novilunio all'ingresso del portico davanti al Signore. Resta sul grande piazzale esterno, il cortile esterno, il primo cortile, e quella porta comunque è aperta. Vedete questa insistenza sulle porte, non so se avete presente, per esempio nella liturgia dei cristiani dell'Oriente questo gioco di porte è molto, molto rigorosamente valorizzato, no? Certe porte si aprono, certe porte si chiudono e c'è una porta sulla quale può passare solo il sacerdote celebrante, non può passare nessun altro, guai se passa qualcun altro, la porta sono porte c'è nel rito dei siri, per esempio, c'è un sipario, si tira un sipario, e così, l'iconostasi, con le porte. Beh, per dire che è un linguaggio che naturalmente ha un valore simbolico che possiamo comprendere senza fatica, basta un poco di applicazione. E quindi, versetto 4, l'olocausto che il principe offrirà al Signore nel giorno di sabato sarà di 6 agnelli e un montone senza difetti, olocausto. Come oblazione offrirà un effa per il montone, per gli agnelli, quell'offerta che potrà dare di olio, un hin, per ogni effa. Nel giorno del novilunio offrirà in olocausto un giovenco senza difetti, 6 agnelli, un montone. Olocausto vuol dire che le vittime vengono bruciate integralmente. In oblazione poi invece un effa per il giovenco, un effa per il montone, per gli agnelli, quanto potrà dare d'olio, un hin, per ogni effa. Quando il principe entrerà, dovrà entrare passando per l'atrio del portico e da esso uscirà. Si affaccia. Quando verrà il popolo del paese davanti al Signore nelle solennità, coloro che saranno entrati dalla porta del settentrione per adorare usciranno dal portico di mezzogiorno. Vedete che c'è il cortile esterno all'interno del grande recinto. E la porta orientale è sempre chiusa, quella non si aprirà mai più perché di là è passata la gloria. C'è il cortile interno, la porta e il cortile interno si apre solo in questi giorni, il principe può affacciarsi, il popolo staziona dinanzi a questa porta, ma vedete, attraversa il grande cortile. E se entra dalla porta settentrionale esce dalla porta meridionale, se entra dalla porta meridionale esce dalla porta settentrionale, che è come dire un obbligo, qui dice un obbligo, è il contatto con lo spazio del tempio. Il popolo non uscirà dalla stessa porta, uscirà dalla porta opposta, o nord o sud, a seconda di come entra, corrispondentemente esce dalla porta opposta. È obbligatorio attraversare quel cortile, anche questo ha un significato. Qui dice, vi stavo leggendo il versetto 9, nessuno uscirà dal portico da cui è entrato, ma uscirà da quello opposto. Il principe sarà in mezzo a loro, entrerà come entrano loro e uscirà come escono loro. Il principe però poi può affacciarsi sulla porta che introduce nel cortile centrale dove operano i sacerdoti. Nelle feste, nelle solennità, l'oblazione sarà di un efa per il giovenco e di un efa per il montone. Per gli agnelli quello che potrà dare, l'olio, sarà di un hin per ogni effa. E così ancora il versetto 12, quando il principe vorrà offrire volontariamente, adesso è il caso di offerte volontarie che non sono quelle previste, prescritte, che qui vengono già disposte secondo questo certo organigramma, offerte volontarie. Quello che è consentito al principe è solo lui potrà fare offerte volontarie. E che cosa deve fare? Un olocausto, sacrifici di comunione, gli sarà aperto il portico che guarda a oriente, e allora vedete, di nuovo in questo caso si può aprire la porta, quella porta orientale, che nei 6 giorni della settimana resta chiusa e si apre soltanto per il sabato, si apre soltanto per il novilunio. Allora si aprirà il portico che guarda d'oriente, offrirà l'olocausto e il sacrificio di comunione come li offre nei giorni di sabato, poi uscirà e il portico verrà chiuso appena sarà uscito. Caso di offerte volontarie. Questo fenomeno che poi sarà molto frequente nel Tempio ricostruito dopo l'esilio, Tempio ancora frequentato da Gesù e dai primi discepoli. Versetto 13, adesso qui veniamo a sapere che ogni giorno tu offrirai in olocausto. Notate il passaggio? Dalla terza persona alla seconda persona, tu. Tu, dunque, Ezechiele. Ed è interessante perché adesso Ezechiele è proprio interpellato come, sappiamo, nella sua identità di sacerdote, nella sua qualità di addetto al culto, anche se a 30 anni Ezechiele già si trovava a Babilonia, ha visto però il cielo che si apriva e la gloria specchiarsi nella pozzanghera. Ogni giorno tu offrirai in olocausto. Questo è un compito che ovviamente è prerogativa dei sacerdoti, ma questo sacrificio quotidiano prescinde da quello che avviene nelle feste, ogni giorno, le grandi feste citate precedentemente, e poi ogni giorno, il sacrificio di ogni giorno, al mattino. Poi, in base ad altre notizie, c'era anche un sacrificio quotidiano la sera, al tramonto, al mattino, al tramonto, lodi e vespri, diremmo noi. Qui c'è un agnello di mezzo. È un sacrificio cruento, con sangue? È un sacrificio incruento. A un certo momento sembra che ci sia un'evoluzione per cui in realtà questo sacrificio, soprattutto il sacrificio della sera, consiste nell'offerta del profumo. È quello che avviene quando Zaccaria entra nel Tempio, inizia il Vangelo secondo Luca, perché quel giorno spetta a lui bruciare l'incenso sull'altare dei profumi. Sacrificio della sera, che poi si conclude con la grande benedizione sul popolo. Ma qui adesso il sacrificio del mattino, ogni giorno, un agnello di un anno, senza difetti, lo offrirai ogni mattina. Su di esso farai ogni mattina un'oblazione di un sesto di efa, c'è sempre un'aggiunta di farina, di olio offrirai un terzo di chin per intridere il fior di farina. È un'oblazione al Signore, la legge dell'olocausto quotidiano. Si offrirà dunque l'agnello, l'oblazione e l'olio ogni mattina, e è l'olocausto quotidiano. E vedete che qui Ezechiele viene direttamente interpellato in seconda persona singolare. Tu. C'è un'aggiunta ancora dal versetto 16 che riguarda la figura del principe. Dice il Signore Dio: se il principe darà in dono a uno dei suoi figli qualcosa della sua eredità, ricordate che le due porzioni di territorio che stanno a oriente e a occidente del grande quadrilatero, la porzione sacra. E dunque il principe darà in dono a uno dei figli qualcosa della sua eredità, il dono rimarrà ai suoi figli come eredità. All'interno della famiglia. Perché? Se invece egli farà sulla sua eredità un dono a uno dei suoi servi, il dono apparterrà al servo fino all'anno dell'affrancamento, poi ritornerà al principe, ma la sua eredità resterà ai suoi figli. Dunque, vedete, quelle porzioni di terra che sono assegnate al principe rimangono a lui e quindi ai figli che subentreranno per quello stesso servizio. Deve essere garantita la funzione del principe e la gratuità del suo servizio, per cui il principe non può ricorrere ad arricchimenti indebiti, ma non si può neanche giungere a forme di alienazione del suo patrimonio, deve restare utilizzato da lui e dai suoi discendenti per lo scopo che gli è stato assegnato in questa prospettiva di servizio al culto. Ma servizio al culto, servizio alla gloria, servizio alla gloria vuol dire servizio alla vita, servizio a quella attuazione del disegno di Dio che ricompone la storia umana in corrispondenza alla sua originaria volontà d'amore. Allora dice, ecco, che se vuol fare dono a un servo, finché il servo non viene affrancato, ma poi ritornerà al principe e la sua eredità resterà ai suoi figli. Il principe non prenderà niente dell'eredità del popolo, privandolo con esazioni del suo possesso. Egli lascerà in eredità ai suoi figli parte di quanto possiede, perché nessuno del mio popolo sia scacciato dal suo possesso. Ecco. E poi successivamente, ma ne parleremo la volta prossima se Dio vuole, la ripartizione del territorio, anche lì lui traccia delle linee rette e fasce che vengono assegnate, fasce di territorio che vengono assegnate alle diverse tribù, ma di questo parleremo. Intanto arriviamo alla fine del capitolo e ci fermiamo. C'è un'altra aggiunta ancora dal versetto 19. Poi mi condusse, ritorniamo all'interno del recinto, per il corridoio che sta sul fianco del portico, alle stanze del santuario destinate ai sacerdoti dalla parte di settentrione, ed ecco all'estremità di occidente un posto riservato. Siamo all'interno del recinto più ristretto, quello riservato ai sacerdoti, dove ci sono delle cucine. Perché? Mi disse, questo è il luogo dove i sacerdoti cuoceranno le carni dei sacrifici di riparazione e di espiazione. Vedete, ci sono delle porzioni di carne che sono riservate ai sacerdoti, e il fatto che i sacerdoti mangino queste porzioni di carne fa tutt'uno con le loro responsabilità di addetti al culto. Queste porzioni di carne sono riservate a loro e non possono essere restituite agli offerenti. Qui sono sacrifici di riparazione o di espiazione. Allora cuoceranno le oblazioni senza portarle fuori dell'atrio, nell'atrio esterno, e correre il rischio di comunicare la consacrazione al popolo, perché questo cibo proviene dai sacrifici e dunque trasmette una santificazione che sarebbe addirittura pericolosa per il popolo, che potrebbe ricevere da questa comunicazione di realtà santissime dei danni. E invece mi condusse nell'atrio esterno, adesso nel cortile più ampio, mi fece passare presso i quattro angoli. In quattro angoli ci sono degli spazi riservati per cucinare la carne che viene dai sacrifici di comunione, lì dove allora i fedeli che hanno offerto, sono gruppi familiari per lo più, sono una specie di barbecue. I quattro angoli del grande recinto, ecco qui, qui vi era un cortile, quindi ai quattro angoli dell'atrio vi erano quattro piccoli cortili, recinti, lunghi 40 cubiti, larghi 30, tutti di una stessa misura. Un muro girava intorno a tutte e quattro e dei fornelli erano costruiti in basso intorno al muro. Egli mi disse, queste sono le cucine dove i servi del Tempio cuoceranno i sacrifici del popolo. Ecco, sacrifici di comunione, questo per tutti i fedeli che hanno presentato le loro offerte e ricevono quello che poi cucinano in questo contesto, che è ancora un contesto liturgico, ma è un momento di comunione, se ricordate, avveniva al tempo in cui primo libro di Samuele, le prime pagine, Elcana e la sua famiglia si recavano al santuario per celebrare il sacrificio, un momento di fiera, di grande festa, e così. E allora addirittura Eli dice: ma tu sei ubriaca? No, dice, non sono la moglie Anna non è ubriaca. Comunque sia, adesso ci fermiamo e vediamo se riusciamo la settimana prossima a
arrivare in fondo, almeno vicinissimi alla fine.